Quello che è successo in Nigeria questa settimana, tristemente, citiamo la notizia di Vion, 50 Christians slaughtered inside church in Nigeria. 50
Sì.
cristiani massacrati dentro la chiesa.
Stavo seguendo le notizie internazionali stamattina, stanno parlando adesso di 80 morti, lasciando perdere i feriti, quelli che hanno perso parti del corpo. E il diavolo, come leone ruggente, va attorno cercando chi possa divorare. Signore Gesù, benedice, aiuta questi fratelli. Signore, quelli che sono morti, Signore, non sono preoccupati, erano cristiani. E Signore, sono con te adesso, sono felici con te e sono lì che ti stanno lodando, Signore. C'è il giornale, c'è anche la Repubblica.
La Repubblica, strage in chiesa a Charleston, in America. Arrestato il killer.
È incredibile. Cioè, in America, ho visto le notizie, sai che in America c'è queste sparatorie che vanno e ammazzano a gruppi, no? Sai che succedono tutti i giorni adesso? Non passa un giorno che non c'hanno una sparatoria di gruppo, una strage di gruppo? Ogni giorno adesso. Prima era ogni tanto, adesso ogni giorno. Quindi il diavolo sta uscendo sempre di più dalla sua tana. Povere anime di cristiani nella chiesa che muoiono, vengono uccisi nelle loro stesse chiese. Quello del 2015, sì. Perché l'ho messa lì perché era anche nella chiesa. Però adesso le fanno nelle strade, dappertutto, nelle scuole, però tutti i giorni
Sì,
li fanno.
è
Tutti i giorni.
terribile.
In diversi modi. Terribile. Grazie, grazie Signore. Sono martiri questi nelle chiese, anche i cristiani vengono uccisi nelle strade. E Dio li benedica, Signore certo li benedirà. Preghiamo per le famiglie sopravvissute. Amen, Signore.
Nel nome di Gesù, Signore, proteggili e confortali, Signore.
Grazie, Signore.
Gloria a te,
Sono
Gesù.
fratelli che muoiono, Signore. Può capitare anche a noi. Gloria, gloria, Signore. Ah, grazie, Gesù. Guarda, sono anni che ne parliamo, che il Signore ci mostra, e anche in profezia diretta, il Signore ci ha detto, e lo abbiamo detto alla radio ripetutamente, che gli edifici religiosi sono pericolosi, non solo inutili e non sono scritturali. Ma verranno trappole create dal maligno. Le congregazioni devono imparare ad operare come la prima chiesa, in umili case private e non in questi appariscenti, costosi palazzi religiosi. C'è delle scritture, Filemone 1:1
Sì. Filemone
e Romani 16, ce
1, 1 e 2.
li hai? Ecco.
Paolo al caro Filemone e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi una chiesa che si riunisce in casa, questo facevano nella prima chiesa, Romani 16, 5.
Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro.
Ecco. Poi c'è Atti 7:48, ce l'hai?
Sì. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta.
Quindi diciamo Atti 7:48, tutta la Bibbia, cioè il Nuovo Testamento, vabbè, nel Vecchio Testamento. Non c'erano gli edifici, non c'erano, c'era solo un tempio a Gerusalemme, punto. Ma poi c'erano le sinagoghe, ovviamente, però sinagoga era un posto di riunione, però tempio, santuario ce n'era solo uno. E allora noi vediamo che gli attuali pastori nel mondo sono troppo abituati alla vita e nei loro edifici religiosi e purtroppo voglio dire questo che non è molto simpatico, però l'edificio è una cosa molto facile raccogliere soldi negli edifici e anche per questo non vogliono staccarsi, purtroppo. Invece dovrebbe addestrare le pecorelle, i fratelli, congregarsi nelle case. Il diavolo non sa mai dove sei.
Perché puoi sempre cambiare posto e non
Sì.
ti trovano mai.
E non devi suonare le trombe dove vai a riunirti, vengono col mitra e uccidono 80 persone. Guarda, questa storia è che fare sempre più edifici e più belli e più grandi, perché è facile raccogliere soldi così. Sembra che i soldi non bastano mai per evangelizzare. In realtà, se i soldi non vanno per l'evangelizzazione, vanno all'organizzazione. Vediamo in Matteo 10 che Gesù ha detto che si può fare anche meno dei soldi per raggiungere le pecore. Certo, mantenere la tua famiglia, i tuoi figli, d'accordo, ma l'evangelizzazione in sé non è basata sui soldi. Quindi è inutile fare edifici per raccogliere soldi, non servono per l'evangelizzazione. Va bene. Matteo 10, vogliamo andare lì?
Sì.
8 all'11.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Matteo 10, 8 a 11.
Di questo noi l'abbiamo fatto sempre quando viaggiavamo. E chi può pagare i missionari per viaggiare? E ci vuole 1 milione di dollari. Invece no, si parte con così, senza sacca da viaggio, senza due tuniche, senza due paio di calzari, per
Per fede.
fede, va bene? E
Però
poi informati chi è degno, cioè chi sono le pecore.
dice che degno è l'operaio del suo nutrimento, quindi qualcosa sì che devi pagare, che costa viaggiare e mangiare, e non è tutto gratis. Però il Signore mentre vai, lui ti paga, ti provvede.
Sì, oggi, adesso come, oggi, come entriamo nel tempo della fine, e le cose cambiano, perché infatti Gesù ha detto, vi ho detto di non prendere due tuniche, ma adesso vi dico che c'è un mantello, la venda, compri una spada. Entravano nel loro tempo della fine.
Cosa significa?
Significa che nel tempo della fine non è che potete fare sempre così, dovete organizzarvi.
Perché?
Vi serve un posto da dormire, vi serve una macchina per spostarvi. E vi servono anche mettere da parte un po' di soldi per emergenza.
Perché nel tempo della fine non si può fare come 2000 anni fa?
Nel tempo della fine Gesù ha detto, nel loro tempo della fine, ha detto, vi ho detto di non prendere due calzari, ma adesso vi dico chi ha un mantello lo venda e compri una spada, perché stava per cominciare la loro tribolazione. Quindi c'è il tempo di partire senza tuniche, calzari, eccetera. Però c'è il tempo di vendere la tunica e comprare una spada per difendersi. E
Perché la gente è più indurita e non provvede più.
perché ci sono delle emergenze, adesso sta arrivando l'anticristo, arriva nei 3 anni e mezzo, adesso ci saranno persecuzioni, hai bisogno di luoghi di rifugio, come a Roma scavavano le catacombe, non solo a Roma, dappertutto. Quindi usate saggezza, quello che voglio dire. Non buttate via il secondo paio di calzari e andate in giro con un paio di ciabatte perché dice nella Bibbia. Bisogna vedere la situazione. Adesso come adesso vi accomoda una macchina, un pulmino, una casa da fare una base. Quindi i tempi cambiano. Però quel che voglio dire io è che non servono questi edifici lussuosi per raccogliere 1 milione di dollari che non li stanno usando per
Sì.
l'evangelizzazione. L'evangelizzazione si fa gratis, anche adesso quando vai in giro non vendi il Vangelo, lo dai gratis. Va bene,
Certo,
lo dai. Poi se spostate devi andare in un altro continente, qua e là, è logico che ti servono soldi, un biglietto aereo, una casa, un pezzo di terra per crescere un giardino, avere delle galline. Va bene? Quindi
sì.
attenzione a non andare da un estremo all'altro. Guarda, diciamo, le pecore quando vai. Le pecore vedono la tua luce, il tuo amore, il tuo Vangelo e ti aiutano. Va bene? Guarda, la prima chiesa non costruiva grandi palazzi, semmai catacombe per rifugiarsi all'occorrenza. Comunque, questo non voglio che qualcuno si metta a scavare catacombe, non è quello che sto dicendo. Cioè, devo sempre andare all'estremo, perché riceviamo lettere che vi fanno rizzare i capelli. C'è gente che scrive e dice, sono pronto ad andare nella foresta in Sud America. Ho già comprato la tenda. E detto, no, non siamo nelle foreste. Qui ti servirà una casa. E quindi un po' di soldi per una casa, per un terreno, ti dovrei comprarti un furgoncino, eccetera. Quindi attenzione ad andare un'estremità all'altra. Consigliarsi con i fratelli, sempre. Ora, dobbiamo vedere qual è l'equivalente di Dio per oggi. Essere preparati in questo mondo senza Dio E quindi rispetto anche a prepararsi all'anticristo che viene. La prima chiesa si riuniva in piccoli gruppi, in privato, il nemico non sapeva mai che pesci pigliare, il diavolo non sapeva mai dove si riunivano. A maggior ragione, il diavolo non lo deve sapere adesso, ora, in questo tempo difficile, tempo dell'anticristo, che diverrà anche peggio, delle persecuzioni di Roma. Per favore, c'è Matteo 24, 21?
Sì, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 21.
Quindi sta arrivando questo. Peggio di Roma, peggio delle persecuzioni, peggio delle crocifissioni, peggio dei leoni nelle arene, peggio. Che l'ha detto Gesù? Non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Prepararsi. Il Signore ci ha mostrato tante volte che la nostra missione sparsa nel mondo, che siamo sparsi un po' dappertutto. La nostra missione deve riunirsi nelle case in privato. Va bene? E questo già, altre chiese già lo fanno. Non viene pubblicizzato perché le religioni vogliono edifici, vogliono il tempio, il santuario e non incoraggiano questo, ma io invece incoraggio. Quindi riunitevi, che già lo fate comunque, in privato, però sto parlando un po' anche, i nostri fratelli queste cose le sanno. In un certo senso sento che devo parlare un po' anche ad altri, che non, fuori dalla nostra fratellanza, che molte chiese non le sanno queste cose e credono che senza il grande edificio della domenica muoiono. Moriranno per l'edificio invece, come queste chiese che sono perseguitate. Quindi riunitevi nelle case private, ma non suonate le trombe per dirlo alle capre quello che fate. Quindi questo come addestramento. Questo per essere pronti all'occorrenza, per la sicurezza, vi servono di incontrarvi in privato. Abbiamo visto, per esempio, durante la pandemia, quanto è stato necessario, va bene, riunirsi nelle case. Le chiese che dipendevano dall'edificio e dalle cerimonie erano distrutte, erano mezze morte. Alla fine della pandemia le chiese non sono tornate più negli edifici, in molte chiese.
Hanno detto che tantissimi non sono, hanno perso la fede quasi, non sono tornati più alla chiesa, sono allontanati da Dio perché non si riunivano domenica mattina. Per
Sì,
me.
io non credo che ne perso la fede, credo che non l'avevano mai, perché la fede non la perdi. Può tentennare, esitare, beh, la vera fede prima o poi si rialza. Uno che perde la fede permanentemente non l'ha mai avuta. Va bene? Quindi se questa chiesa in Nigeria e in tante altre chiese attaccate in un modo simile, se avessero seguito l'esempio della prima chiesa, probabilmente questo non sarebbe successo. O comunque non così. Uccidere 80 persone in una chiesa. Ma cosa ci fanno 80 persone riunite? Non dovrebbero esserci 80 persone. Non si possono fermare le persecuzioni, non si possono fermare i martiri. Ma certo non dobbiamo cooperare col diavolo e renderglieli più facili. Quindi riunirsi in privato, addestrarsi adesso, prepararsi adesso. Stasera ci riuniamo a casa mia, domani a casa tua. Il diavolo non lo sa dove. Cambiare quando necessario. Adesso non succederà niente, non sta succedendo niente, ma succederà. E se i fratelli non sono addestrati, non saranno pronti. Sono anni che il Signore ci mostra di riunirsi nelle case. Quando è scoppiata la pandemia, per noi non è cambiato niente. Adoravamo il Signore, pregavamo insieme. E tutto è andato avanti normale. Per noi non ci ha fatto un baffo la pandemia, la nostra chiesa, a livello di riunirsi e pregare. Gli edifici erano distrutti. In tempi di guerra, cosa succedeva nelle case? In tempi di guerra, di notte, succedeva. Non si potevano accendere le luci per evitare le bombe. E anche noi evitiamo di accendere le luci della pubblicità. Va bene? E cercare di operare in privacy, non accendete le luci pubblicitarie, ci riuniamo. Shh. Il diavolo non deve sapere. Le chiese tradizionali occidentali, questo non lo capiscono, troppo viziate di comodità. Ma quando esploderà la persecuzione? Persecuzione ritagliata, adattata dal nemico a seconda di ciascuna nazione. Per esempio, la persecuzione comunista in Russia, la persecuzione nazista contro gli ebrei in Germania. Ogni paese che vai, diavolo che trovi, stile che trovi, persecuzione che trovi. In Italia non sarà come in Nigeria, ma ci sarà un altro tipo. E allora succederà che la grande parte del cristianesimo, troppo comodo negli edifici, non addestrato, non preparato a operare nella privacy, per troppo di quel cristianesimo sarà troppo tardi per correre ai ripari, appunto come sta avvenendo in Nigeria. Ormai da anni succede questa cosa in Nigeria. Non lo sanno queste pecorelle che devono chiudere questi mausolei e riunirsi nelle case e andare a evangelizzare. Queste religioni, che sono delle religioni violente, che loro vanno in paradiso uccidendo i cristiani, secondo loro, vanno evangelizzati durante la settimana. Evangelizzateli con l'amore, con l'amicizia. E allora, amati fratelli delle chiese tradizionali, sto parlando. Lasciate perdere le vostre, cioè quella gente lì che vi dice, che vi insegna il Vangelo della Nina Nanna, della prosperità, della Pacciamama. Dovete guardare l'esempio della prima chiesa, a loro operare, a loro adorare e riunirsi in segreto. Dove imparare ad adorare Dio in segreto, in privacy, non negli edifici pieni di incenso, pieni di panche, pieni di trombe. Perché cominceranno gli attentati contro le chiese in tutto l'Occidente. E ora è l'Occidente che è invaso da religioni avverse. Voi sapete di quale religione parlo che odiano i cristiani e che hanno invaso l'Europa. La sola difesa in quel tempo sarà la saggezza di Dio. A cominciare da adesso. Angela, per favore, cioè, ti ho dato delle scritture, Proverbi 22, 3,
Proverbi 22,
ce li
3,
hai?
sì.
Leggimi quelle scritture, per favore.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 2, 1 a 6.
Ripetere il riferimento, Proverbi 22, 3 è il primo. Queste scritture le conoscete molto bene, ma ve le devo ricordare. Cosa sta dicendo qua? Che dovete nascondervi. Dice, l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde. L'ingenuo tira avanti e ne subiscono le conseguenze. Noi non siamo, cerchiamo di non essere ingenui. Io non ho paura di niente, Dio mi protegge. No, tu sei un fesso, sei uno stolto. Signore, non ha detto andate in tutto il mondo e siate martiri, fatevi ammazzare. Non è quella la nostra chiamata. Era Giulio Cesare che diceva: i primi soldati a morire in una battaglia sono gli stupidi, cioè quelli che muoiono sotto le lance. Arrivavano i cavalli con le lance, lanciavano, buttavano il giavellotto e scappavano a cavallo. E se tu ti fai ammazzare così, sei uno stolto. Come fa a vincere una guerra se ti fai ammazzare? Va bene, la nostra chiamata non è andare a fare i martiri o i marturot, come li chiamano a Milano, che vuol dire fesso. Va bene. Siamo chiamati a vincere. A chi vince, a chi vince, a chi vince. Ma Gesù è morto sul Calvario. D'accordo, ci sarà anche quel momento, ma non lo vai a cercare.
Sì, certo.
Tu cerchi di vincere, di sopravvivere. Dio ha bisogno di santi vivi, non di martiri morti. Che Ecclesiaste e Salomone ha detto è meglio un cane vivo che un leone morto. Proverbi 2, 1 a 6.
Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Proverbi 2, 1 a 6.
Amen, amen, amen. Apriamo il cuore, cerchiamo, ascoltiamo, seguiamo, ubbidiamo. Proverbi 8.
Proverbi 8, 32 a 36. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Proverbi 8, 32 a 36.
Mi sta dicendo, figlioli miei, ascoltatemi. Va bene, questa è la saggezza che parla, lo Spirito Santo che parla. Sta dicendo, ascoltatemi, perché chi non mi ascolta, sta dicendo, fa torto a se stesso, va bene, e amano la morte. Chi non mi cerca, a me la saggezza di Dio, ama la morte. La guerra non si vince con la forza, con la potenza, si vince ascoltando il Signore. Se non ascoltiamo il Signore perderemo non solo la vita, ma anche la guerra. Sì, d'accordo, giunge il tempo dei martiri, ma il martire che muore nel tempo sbagliato non va. Atti 17, 11.
Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Atti 17, 11.
Gloria a Dio. Allora, fratelli, esaminare le scritture ogni giorno. E questo che per grazia di Dio stiamo facendo ogni giorno, qui dandovi scritture, scritture, scritture. Perché quello che dico io non ci interessa niente. Prestate attenzione, focalizzatevi sulla parola. Perché le mie barzellette vanno e vengono, ma quello che rimane, quello che deve rimanere sono le scritture. E per grazia di Dio credo che me ne sto dando alcune che... e ancora di più di alcune che sono importanti, che devono cambiarci la nostra vita, sono la bussola che ci guidano le scritture. Va bene? E la bussola, il barometro sta segnando tempesta in arrivo. C'è una depressione mondiale e quello mostra tempesta in arrivo. Sta arrivando l'anticristo. L'Ucraina è un'altra conferma che ci stiamo avvicinando. C'è un'altra tempesta in arrivo in Taiwan. Dice, ma Taiwan è lontano, che ci interessano? No. Questa tempesta in Ucraina sta portando una carestia in tutto il mondo. Tutto il mondo è collegato, o materialmente, o finanziariamente, o spiritualmente, o diabolicamente, tutto collegato, perché hanno messo le basi per il nuovo ordine mondiale ed è tutto collegato, perché se non fosse collegato, non ci potrebbe essere l'ordine mondiale. Ha bisogno di mettere un burattino in cima alla piramide che il diavolo tira le cordicelle e tutto il mondo si muove. Per questo è che è tutto collegato. C'è una guerra in Ucraina e in Italia non c'è il pane. O perlomeno costa di più. In altre nazioni non c'è proprio. Va bene, quindi preparatevi.
Amen, grazie Gesù. Mettiamo un canto che parla dei vignaioli omicidi, Marcello Marocchi, e poi risponderemo alla domanda di Lucia che chiede, ma il voto di povertà è biblico o no?
Un grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna, con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi, affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno la lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro, il frutto alla
sfumato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo, e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto, e gli daranno i frutti del mio campo, e lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, raffitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E sì, è così la storia della vita, e sì, così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco tanto.
E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così
la storia della vita.